09 ottobre 2019. Papiri carbonizzati tornano leggibili. Fonte, CNR Iliesi. Un team internazionale di ricerca guidato dal CNR Iliesi attraverso l'Hyperspectral Imaging, nuova tecnologia non invasiva, ha svelato i testi scritti sul verso della storia dell'Accademia di Filodemo, uno dei papiri di Ercolano carbonizzati durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Il risultato, pubblicato in Science Advances, apre un importante scenario sullo studio dei celebri rotoli. Leggere i papiri di Ercolano carbonizzati dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., un'impresa oggi possibile grazie a tecnologie non invasive messe a sistema da un team internazionale coordinato da Graziano Ranocchia dell'Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il gruppo di lavoro è infatti approdato alla decifrazione del testo greco nascosto sul verso della celebre storia dell'Accademia FERC. 1691-1021, di Filodemo di Gadara, 110-40 avanti Cristo, uno dei tanti rotoli conservati dalle ceneri del Vesuvio, nonché parte di un'opera più ampia intitolata Rassegna dei Filosofi, la più antica storia della filosofia greca in nostro possesso. Tale ricerca, pubblicata in Science Advances, è frutto della sinergia di competenze e discipline differenti, ed è stata condotta da personale di Iliesi e Nanotech del CNR fratto Museo di Storia Naturale di Parigi e Dipartimento di Fisica della di Roma. L'utilizzo del Hyperspectral Imaging, che lavora con spettro infrarosso a onda corta, SWIR 970-2500 associato a Principal Components Analysis, ha rivelato per la prima volta diverse parti di testo greco, ha dichiarato Graziano Ranocchia. Le indagini effettuate sul rotolo papiraceo FERC 1691-1021 hanno svelato resti di ampie colonne appartenenti al medesimo testo vergato sul recto, destinate ad essere successivamente inglobate nella versione finale del libro. Molto spesso i rotoli greco-egizi venivano riutilizzati anche nel verso. Dei 1840 papiri greco-ercolanesi catalogati e custoditi presso l'Officina dei Papiri della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, solo 8 sembrano avere questa caratteristica, aggiunge il ricercatore. La tecnica utilizzata riesce a penetrare in profondità negli strati di materiale, diversamente dalla fotografia a infrarossi a 950 nanometri finora messa in campo per questo tipo di studi. Gli esperimenti di Hyperspectral Imaging, inquadrati nel progetto Maries Klodowska Curie IF 703798 ACAD-IST, ospitato dal CNR Iliesi, sono stati eseguiti a febbraio dell'anno scorso presso la Biblioteca Nazionale di Napoli mediante laboratori mobili del CNR Museo di Storia Naturale di Parigi messi a disposizione dalla piattaforma MOLAB dell'infrastruttura di ricerca europea Hyperionch, e rientrano nella convenzione operativa tra CNR e Biblioteca Nazionale di Napoli concernente l'applicazione di avanzate tecniche chimico-fisiche alla lettura e analisi non invasiva di manoscritti e papiri. La lettura di centinaia di rotoli preservati a Ercolano dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e appartenenti all'unica biblioteca antica in nostro possesso sono stati scoperti a metà del 700. Questa straordinaria collezione ci trasmette opere inedite di illustri filosofi greci come Epicuro e Crisippo, solo in parte riportate alla luce, in grado di rivoluzionare le nostre conoscenze nel campo della filosofia antica e della letteratura classica, conclude Ranocchia. 10 ottobre 2019. Con i farmaci epigenetici l'immunoterapia è più efficace. Fonte, AIRC. Il gruppo di Michele Maio segna un importante passo nella ricerca di nuovi approcci per aumentare il numero pazienti che risponde all'immunoterapia. Sperimentato con successo l'utilizzo di guadiacitabina e ipilimumab, la sequenza dei due farmaci è stata in grado di migliorare la risposta immunitaria e clinica nei pazienti con melanoma metastatico. I risultati sono pubblicati sulla rivista Clinical Cancer Research. Togliere il velo che permette al tumore di non essere riconosciuto in maniera adeguata dal sistema immunitario, è questa la nuova sfida nella lotta ai tumori a cui stanno lavorando i ricercatori del Centro di Immuno-Oncologia, CIO, al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Nei risultati dello studio NIBIT-M4, pubblicati sulla rivista Clinical Cancer Research, il gruppo di ricerca del professor Michele Maio ha dimostrato che nei pazienti con melanoma la successione di guadiacitabina e ipilimumab migliora la risposta del sistema immunitario nel riconoscere e attaccare le cellule tumorali e aumenta l'efficacia clinica del trattamento con il solo ipilimumab. Lo studio è stato progettato e condotto dalla Fondazione NIDIT, anche grazie al sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. L'immunoterapia, come testimoniato dal Nobel per la Medicina 2018, da circa 10 anni sta rivoluzionando la cura dei tumori. Purtroppo però ad oggi solo una quota compresa tra il 40% e il 50% risponde a questa strategia terapeutica. Per aumentare la percentuale la ricerca si sta concentrando sull'individuazione di molecole capaci di modificare le caratteristiche della malattia con l'obiettivo di rendere maggiormente visibile il tumore al sistema immunitario. Lo studio realizzato dai ricercatori del CHO con la Fondazione NIDIT va in questa direzione. Il primo passo consiste nella somministrazione di un farmaco epigenetico, la guanidina, capace di determinare modificazioni nel DNA delle cellule tumorali per poterne modularne l'espressione genica. In questo modo le cellule tumorali esprimono sulla loro superficie molecole che hanno un ruolo fondamentale nell'interazione tra tumore e sistema immunitario. Successivamente il tumore, reso maggiormente visibile dalla guanidina, viene attaccato dal sistema immunitario la cui azione è stata potenziata grazie all'utilizzo dell'immunoterapico ipilimumab. La guanidina dunque crea le condizioni ottimali per fare in modo che i farmaci immunoterapici somministrati successivamente possano avere maggiore efficacia. Questo primo studio clinico ad opera delle dottoresse Anna Maria Di Giacomo e Alessia Covre del CHO suggerisce che siamo sulla giusta strada. Agire sul tumore rendendolo maggiormente visibile al sistema immunitario è la chiave per rendere più efficace l'immunoterapia, spiega Michele Maio. La sperimentazione clinica di fase 1B, iniziata nel 2015, ha coinvolto 19 pazienti con melanoma metastatico e ha innanzitutto raggiunto l'obiettivo di dimostrare la sicurezza e la tollerabilità della sequenza di somministrazione dei due farmaci. Dalle analisi è anche emerso che nel 42% dei pazienti si è verificata una risposta obiettiva al trattamento o un controllo della progressione di malattia. Risultati unici e rilevanti che sono valsi la pubblicazione sull'importante rivista dell'American Association for Cancer Research. I risultati dello studio NIDIT-M4 confermano nei pazienti le nostre precedenti osservazioni precliniche, prosegue Maio, e stiamo già progettando, anche grazie al recente finanziamento 5x1000 ottenuto da Fondazione AIRC, nuove sperimentazioni cliniche con farmaci epigenetici in pazienti resistenti ad un primo trattamento immunoterapico. 07 ottobre 2019. Come trovare il posto migliore in un parcheggio affollato? Di Robert Gast, fratto Spectrum. Centri commerciali, stadi, concerti, una simulazione matematica rivela la strategia giusta per lasciare l'auto più vicino e più velocemente nei parcheggi affollati. Uno dei più grandi cruci quando si visita un centro commerciale è la ricerca di un parcheggio. Ci si dovrebbe avvicinare il più possibile all'ingresso sperando di trovare un posto vuoto appena liberato, o piuttosto andare sul sicuro parcheggiando volutamente lontano anche se poi bisogna camminare di più. Due fisici statunitensi hanno ora affrontato la questione con un modello al computer, come si legge sul Journal of Statistical Mechanics. Lo studio non riguardava specificamente un centro commerciale, ma una situazione semplificata in cui le auto dovevano trovare un parcheggio una dopo l'altra in una lunga fila fino alla destinazione. Gli scienziati hanno fatto parcheggiare le auto simulate in tre modi diversi. Una parte degli automobilisti vuole ridurre al minimo il tempo su quattro ruote e decide di piazzarsi immediatamente nel primo posto libero vicino all'auto parcheggiata più lontana dalla destinazione. I pigri dipendenti dall'auto si comportano diversamente, si dirigono subito il più vicino possibile alla loro destinazione e da lì procedono a cercare il parcheggio migliore. Tra i due estremi cade il gruppo dei pragmatici, scelgono sempre il primo posto vuoto che vedono tra due macchine parcheggiate. Nella simulazione le auto lasciavano ripetutamente il parcheggio in modo che con il passare del tempo emergeva una sequenza imprevedibile di auto e spazi vuoti. Per garantire che la simulazione fosse ragionevolmente realistica, i nuovi veicoli non potevano vedere da lontano se ci fossero parcheggi vicini alla destinazione. I ricercatori hanno anche stabilito che i nuovi veicoli non girassero nel parcheggio finché l'auto precedente non fosse stata parcheggiata. Alla fine la strategia pragmatica si è dimostrata la migliore in termini di risparmio di tempo, ma ha fatto solo leggermente meglio dell'approccio ottimista degli automobilisti che vogliono un buon parcheggio a tutti i costi. Secondo i ricercatori, però, questi potrebbero essere in vantaggio su superfici estese. Più auto entrano e escono, maggiore è la possibilità di trovare un posto vicino alla destinazione. D'altra parte, chi non è dipendente dalla macchina e parcheggia il più lontano possibile ha avuto bisogno di più tempo, anche se ha trovato un posto quasi su, ha perso molto tempo sul lungo cammino per raggiungere la destinazione. Tuttavia, questo era vero solo nei casi in cui molti automobilisti seguivano questa strategia e in cui erano coinvolte molte macchine. In un mondo con poche auto e molti camminatori, i conducenti che non hanno voglia di cercare un parcheggio probabilmente sarebbero più avvantaggiati, secondo i ricercatori. Dopotutto, grazie a questa camminata più lunga, il gruppo sta facendo un favore alla propria salute e forse anche alla propria psiche. Salviamo la specie Pinna nobilis, la SZN in prima linea per impedire l'estinzione del più grande bivalve del Mediterraneo. Fonte, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Napoli. I risultati dello studio pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Scientific Reports. La Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli ha da sempre giocato un ruolo di primo piano nello studio delle specie ad alto rischio di estinzione e continua a essere in prima linea in tale attività grazie alle elevate competenze scientifiche e alla sua posizione strategica al centro del Mediterraneo. Tra le specie analizzate dalla SZN un posto di riguardo è detenuto dalla Pinna nobilis, il più grande bivalve del Mediterraneo, considerata specie a elevato rischio di estinzione dall'Unione Europea e riconosciuta come specie protetta e tutelata dalla Direttiva Habitat 92/43/EC, annesso 4, e dalla Convenzione di Barcellona 10/06/95, annesso 2. Grazie al coinvolgimento di numerosi network scientifici messi in campo da UE per la conservazione della biodiversità marina e la tutela ambientale, le popolazioni della Pinna nobilis sono state censite, costantemente monitorate ed osservate per valutare il grado di correlazione tra lo stato ecologico dell'animale, resistenza, resilienza, rischio e il grado di impatto antropico. In questi network la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è presente con il Francesco Paolo Patti inserito in un gruppo di 29 ricercatori, 4 dei quali italiani, provenienti da diversi paesi del Mediterraneo. Tale team, attraverso un piano mirato di Citizen Science, ha condotto ben 251 osservazioni da settembre 2016 ad aprile 2018 attraverso, mentre 170 osservazioni sono state riportate direttamente da cittadini coinvolti attraverso un intenso monitoraggio di circa 26 mesi di osservazioni. L'intensa collaborazione ha dato vita all'articolo Tracking a Mass Mortality Outbreak of Penshill Pinna Nobilis Populations, a collaborative effort of scientists and citizens, pubblicato per la prestigiosa rivista scientifica Scientific Reports. I risultati ottenuti da tale studio hanno spinto la Stazione Zoologica Anton Dohrn al fine di attuare urgentemente interventi di conservazione mirati alla sopravvivenza di Pinna Nobilis, a schierare un gruppo di studiosi coordinati proprio dal Francesco Paolo Patti, con la collaborazione dei colleghi Maria Cristina Buia, Vincenzo Rando, Bruno Iacono e Sara Fioretti. Tale gruppo operativo presso la sede distaccata di Villa Dohrn ad Ischia, nel del progetto Species Identity of Benthic Organisms and Anthropic Effects on Marine Environment Revealed by Multi-Approach Studies, ha effettuato studi sulle popolazioni di Pinna nobilis del Golfo di Napoli e in particolare su quelle presenti nei dell'area marina protetta denominata Regno di Nettuno, delle isole di Ischia e Procida. Gli esami sono stati svolti con piani di campionamento mediante Visual Census, tecnica di campionamento che si svolge in immersione a zero impatto ambientale, che permette di censire la flora e la fauna ittica semplicemente con l'osservazione delle specie e la registrazione degli avvistamenti, prelievi di piccole porzioni di tessuto a impatto zero per l'animale. La Pinna nobilis, il mollusco bivalve più grande del Mediterraneo conosciuto con i nomi comuni di nacchera o cozza penna, raggiunge una lunghezza di 120 cm e in condizioni favorevoli può vivere sino a 50 anni. Questa media, purtroppo, è stata alterata negativamente. Infatti, la specie ha subito una prepotente riduzione nel corso degli ultimi decenni a causa del prelievo illegale a uso alimentare e ornamentale e per le uccisioni accidentali causate da pratiche invasive, esempio modificazioni del litorale, inquinamento, ancoraggio, utilizzo della pesca a strascico. Da aggiungere che il declino del suo habitat naturale di riproduzione, come le praterie di Posidonia, è stato registrato a causa dell'aumento della pressione antropica che ne ha notevolmente aumentato la vulnerabilità, tanto che nell'autunno del 2016 è stato osservato un evento di mortalità di massa che ha devastato l'intera popolazione di P. nobilis nel Mediterraneo. Nella pubblicazione del Francesco Paolo Patti è stata evidenziata, infatti, la diffusione di un patogeno nel del Mediterraneo del quale è stata riprodotta la dispersione simulando la deriva di particelle in alta risoluzione sulla base dei modelli regionali delle principali correnti marine. Il risultato ha suggerito che il parassita si disperda probabilmente grazie alle correnti superficiali e che il grado di patogenicità aumenta con l'aumentare della temperatura al di sopra dei 13 gradi. Molto probabilmente la causa determinante di questa riduzione così drastica è stata una nuova specie di endoparassita del genere Haplosporidium, Haplosporidium pinnae, che ha condotto il grosso bivalve vicino al rischio di estinzione. Grazie al contributo dei numerosi scienziati riuniti nel network e alle segnalazioni dei cittadini è stato possibile agire in sinergia per monitorare l'andamento dell'infezione e adottare strategie di tutela ambientale atte anche all'identificazione di popolazioni resistenti al patogeno per la naturale ripresa delle popolazioni di Pinna nobilis del Mediterraneo. Gli individui di Pinna nobilis appartenenti ai ceppi resistenti al patogeno potranno dunque essere utilizzati per effettuare ripopolamenti nelle zone dove la specie è oramai scomparsa.